Italia competitiva di Carlo Clericetti. Metti che da qualche tempo ti senti poco bene. Sei andato dal dottore che ti ha dato una cura che tu hai. Il disturbo però non passa. Torni dal dottore e lui ti aumenta la dose della stessa medicina. Niente. Ci torni di nuovo e lui dice che la cura è giusta, ma bisogna aumentare ancora le dosi. Ma tu continui a star male, anzi un po' peggio. Non sarà il caso di cambiare dottore e cercarne uno che trovi una cura più adatta? Ebbene, il malato Italia a fare questo ragionamento sembra che proprio non ci arrivi. Continua a dar retta a dottori che prescrivono imperterriti la stessa medicina che finora non solo non ha curato il male, ma lo ha aggravato. Continuiamo a trafficare con le leggi sul lavoro, che finora hanno ottenuto zero effetti positivi e parecchi negativi, a inseguire il mito del pareggio di bilancio, che in questa fase è necessario quanto un maglione a Ferragosto, a litigare su una tassa sulla casa per abolire la quale si aumentano tutte le altre, a insistere sul cuneo fiscale che in realtà è solo un paravento per ridurre il costo del lavoro quando il nostro costo del lavoro è tra i più bassi tra i maggiori paesi europei. Non solo le retribuzioni nette, come erroneamente si continua a ripetere, proprio il costo del lavoro per le imprese. Conviene insistere su quest'ultimo punto perché in molti continuano ad affermare che in Italia le retribuzioni sono basse, ma il costo del lavoro è tra i più alti. Di recente lo ha ripetuto anche una persona che di queste cose si dovrebbe intendere, cioè la ex ministra del lavoro, Elsa Fornero. Ebbene, ecco un grafico con il confronto più recente disponibile da Eurostat, e un altro con una elaborazione del Sole 24 Ore, che a questi problemi si suppone stia molto attento. Nel confronto sulla retribuzione lorda annua in euro nei vari paesi, l'Italia si colloca dopo Grecia, Spagna e Cipro. Lussemburgo 48.914. Paesi Bassi 44.412, Germania 41.100, Belgio 40.698, Irlanda 39.858, Finlandia 39.197, Francia 33.574, Austria 33.384, Grecia 29.160, Spagna 26.316, Cipro 24.775, Italia 23.406, Portogallo 17.129, Slovenia 16.282, Malta 16.158, Slovacchia 10.387. Fonte, il Sole 24 Ore 27 2012, elaborazione su dati Eurostat e Istat. È vero invece che la differenza tra lordo e netto è tra le più alte, seconda solo a quella della Francia. Ma questo dipende essenzialmente da due voci, il TFR, istituto che non c'è negli altri paesi, e i contributi previdenziali molto più elevati della media. Ma attenzione! Non si tratta di tasse, ma di accantonamenti che poi torneranno al lavoratore sotto forma di liquidazione in contanti o di assegno pensionistico. Il costo del lavoro dunque dovrebbe sparire dal novero dei problemi in agenda. Certo, si può sempre affermare che se fosse ancora più basso le nostre imprese sarebbero più competitive, ma dopo tanti studi e ricerche dovrebbe essere ormai un dato acquisito che puntare sulla riduzione del costo del lavoro per aumentare la competitività è una strategia suicida. Altre affermazioni diventate ormai luoghi comuni sono che la competitività italiana è un disastro e che fare impresa in Italia è enormemente più difficile che altrove. Una delle classifiche più diffuse in proposito Doing Business, ritenuta di fonte autorevole perché elaborata da un istituto che fa capo alla Banca Mondiale, l'IFC, ci colloca al 69esimo posto su 189 stati considerati, dopo Samoa, Fiji, Bielorussia e Santa Lucia e appena prima di Trinidad, Ghana e Kirghizistan. Secondo altre classifiche, come quella della Fondazione Americana di Destra Heritage, staremmo anche peggio. La diffusione di queste classifiche è di solito salutata con titoloni su tutti i mass media, ma è difficile trovare chi ne faccia un esame critico. Queste graduatorie sono elaborate scegliendo determinati parametri e attribuendo loro punteggi, sommando i quali si arriva poi all'indice sintetico della posizione in classifica. Si tratta, in altre parole, di valutazioni con una forte componente di arbitrarietà, ma queste valutazioni vanno d'accordo con i dati reali. Marco Fortis è un economista che viene spesso accusato di dipingere la realtà in rosa. Un suo recente articolo cita però dati di fonte non meno autorevole della World Bank, con la differenza che si tratta di dati reali e non di valutazioni. Il fatto, per esempio, che siamo uno dei soli 5 paesi del G20 ad avere una bilancia commerciale manifatturiera strutturalmente in attivo, gli altri sono Cina, Germania, Giappone e Corea. Secondo dati del WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, nel 2012 questo surplus è stato di 113 miliardi di dollari. Inoltre l'International Trade Center, che fa capo sempre al WTO e all'UNCTAD, stila una classifica del commercio mondiale per macrosettori. Sui 14 presi in esame l'Italia ha 3 primi posti, 3 secondi posti, un terzo posto e un sesto posto. Complessivamente, scrive Fortis, l'Italia nel 2012 è risultata seconda nelle classifiche settoriali di competitività del commercio mondiale solo alla Germania. Gli 8 macrosettori in cui il nostro paese risulta ai vertici della competitività a livello internazionale hanno dato luogo lo scorso anno ad un surplus con l'estero di 103 miliardi di dollari. Va tutto bene, allora? Certo che no, quei dati riguardano la sola industria manifatturiera, che vale circa un quarto del PIL, mentre la competitività complessiva del paese non va affatto così bene. Ma allora perché continuare ad accanirsi su ciò che è relativo a quello che già va bene, rimestando su argomenti come la flessibilità, i contratti e l'articolo 18, invece di occuparsi di quello che non funziona? Ripeterne l'elenco fa quasi venire la nausea. L'evasione fiscale, la giustizia, l'efficienza dell'amministrazione, lo snellimento della burocrazia, il settore dei servizi, dal credito alle assicurazioni alle professioni, la riqualificazione, non riduzione, della spesa pubblica, i costi della politica, la corruzione, le infrastrutture. Le ricette che continuano a prescriverci sia le istituzioni europee che molti economisti nostrani, incuranti di averle finora sbagliate tutte, riguardano invece in primo luogo libertà di licenziamento, come se non si licenziasse abbastanza, e tagli di spesa purché sia, con una vera ossessione per i decimali dei conti pubblici. Ma quelle nostre imprese che sono riuscite a recuperare i livelli pre-crisi di vendite all'estero, il 2013 dovrebbe chiudersi con un export vicino ai 400 miliardi contro i 382 del 2008. Sul mercato interno trovano lo sfacelo con il crollo dei consumi e del reddito disponibile. Come osserva Fortis, anche le aziende più internazionalizzate hanno quasi sempre quello domestico come primo mercato, e nessuno può prosperare se crolla il suo sbocco di vendite più importante. Tagliare la spesa significa continuare ad aggravare la situazione e destinare i risparmi a ridurre il costo del lavoro, invece che per stimolare la domanda e aggiungere un altro errore. La produttività, del resto, è fatta anche di volumi. È ben difficile aumentarla quando il fatturato si riduce. Che l'ossessione europea per l'austerità ci stia fortemente danneggiando è verissimo e combattere duramente a Bruxelles per cambiare le cose è indispensabile. Ma se anche le politiche interne non affrontano i veri problemi, allora davvero quel declino di cui spesso si parla a sproposito diventa inevitabile. 04 gennaio 2014. Fisco più aspro per il 95% delle imprese. Confindustria, quelle italiane le più tartassate. Secondo la CGIA di Mestre l'incidenza di tasse e imposte si colloca a un livello tra 53 e il 63%, con un aggravio tra 270 e 1000 euro nel corso del 2013 per le imprese sotto 10 addetti. Gli imprenditori, un'impresa tipo passa 269 ore l'anno per gli adempimenti burocratici, la competitività è affossata. Milano. L'inasprimento del fisco ha colpito il 95% delle aziende presenti in Italia, portando la pressione fiscale su queste imprese a oscillare tra il 53 e il 63%, a un livello mai raggiunto in passato. Lo rileva la CGIA di Mestre, che tira la volata all'ennesimo grido d'allarme di Confindustria. Le imprese italiane hanno il primato negativo del prelievo più alto del fisco tra i paesi avanzati. Per le microimprese, spiega l'associazione Veneta, si è appena concluso un anno caratterizzato dall'ennesimo aumento delle tasse. Rispetto al 2012, le attività fino ai 10 addetti hanno subito un aggravio che va dai 270 ai 1000 euro. Importi non particolarmente pesanti, che tuttavia si sono aggiunti ad un carico fiscale complessivo che per le attività di questa dimensione si attesta, secondo gli artigiani di Mestre, attorno a un dato medio che oscilla tra il 53 e il 63%. A questo quadro fanno eco i dati di Viale dell'Astronomia. Secondo il Centro Studi di Confindustria, nel 2012 il complesso delle imposte pagate dalle imprese italiane è il 16esimo più elevato al mondo, pari al 65,8% degli utili, e soprattutto è il più elevato tra i più importanti paesi avanzati, seguito dalla Francia 64,7% e dalla Spagna 58,6%, e a distanza dalla Germania 49,4%. Si tratta del cosiddetto total tax rate quantificato dalla Banca Mondiale, l'ammontare complessivo delle imposte pagate da imprese aventi caratteristiche standard. Nel calcolo sono incluse le imposte locali e statali su profitti, immobili, autoveicoli e carburanti, tenendo conto di deduzioni e detrazioni e i diversi contributi sociali versati. Mentre sono escluse le imposte sui consumi e quelle raccolte per conto delle autorità fiscali in qualità di sostituto d'imposta. Ma gli industriali non puntano il dito solo contro la pressione fiscale. Ad complicare la vita degli imprenditori c'è anche l'elevato numero dei pagamenti che un'impresa tipo in Italia deve effettuare in un anno per assolvere agli obblighi fiscali e contributivi. 15. Il più elevato tra i principali paesi avanzati. Per preparare i documenti necessari ed eseguire materialmente i pagamenti delle imposte sul reddito d'impresa, dei contributi sociali e dell'IVA, spiegano dal Centro Studi, occorrono 269 ore l'anno, più del doppio del tempo richiesto nel Regno Unito, 110, in Francia, 132. È inferiore solo a quello necessario in Giappone 330 e Portogallo 275. In Italia, aggiunge il CS, non sono soltanto l'evasione e l'alta tassazione a frenare la competitività, ma queste si associano a un'accentuata incertezza normativa che rende difficile assolvere gli obblighi fiscali e contributivi. La complessità normativa ricorda Confindustria è riconducibile all'eccessivo numero di regole che spesso sono confuse e contraddittorie. Inoltre, le norme vengono cambiate frequentemente e spesso applicate retroattivamente e ciò evidenzia lo studio rende particolarmente onerosi gli adempimenti. Perciò è la conclusione del centro studi occorre intervenire urgentemente per semplificare la normativa e alleggerire il carico di adempimenti che si aggiunge a quello della pressione fiscale nel penalizzare la competitività delle imprese che operano in Italia. 04 gennaio 2014